Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo. A cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno dottore!
E anche oggi, come sempre, diamo il buongiorno al dottor Michele Pizzinini con noi in studio. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno Arianna, a tutti gli ascoltatori.
Allora, questo poi tra l'altro pensavo è il penultimo appuntamento del nostro lungo ciclo di trasmissioni, però insomma dai.
Dopo dovremo mettere in pratica tutte le buone raccomandazioni durante l'estate.
Noi ci proveremo, anche perché oggi ci occupiamo di cottura degli alimenti, come salvaguardare insomma le vitamine e quant'altro, però lo dico già ai nostri amici e alle nostre amiche, la prossima settimana chiuderemo proprio con i consigli per l'estate, sperando poi che l'estate arrivi, perché qui il tempo è un po' pazzo.
Ce la guardiamo tutti, sì.
Sì, quello sì. Quindi, se avete anche oggi qualche domanda da fare, potete farla mandando un messaggio, SMS o WhatsApp 366 12 61 060. Potete anche chiamarci, 0461 39 11 86. Allora, dottor Pizzinini, sappiamo che cuocere gli alimenti è una parte molto importante della nostra alimentazione, perché in base a come li cuociamo possiamo disperdere oppure mantenere tutti i valori nutrizionali e le vitamine di quello che poi mangiamo, no?
Certo, già parlando l'altra settimana della conservazione degli alimenti abbiamo detto che purtroppo, ecco, ogni manipolazione che noi facciamo su un alimento, questo rischia di impoverire l'alimento stesso dei suoi principi nutrizionali, in particolare le vitamine, che sono, abbiamo visto ormai tante volte, sono così importanti, ed è anche vero che sono poi anche fragili, quindi già noi anche all'inizio della lavorazione, prima di metterli in cottura, dovremmo avere alcune piccole attenzioni, come lasciare gli alimenti fuori dal frigorifero il minor tempo possibile, perché sappiamo che semplicemente anche con la temperatura ambiente alcune vitamine più fragili, come la vitamina C ad esempio, si degradano in fretta. E anche quando poi laviamo la verdura non è mai opportuno lasciarla in acqua troppo a lungo, perché più facilmente tenderebbe a perdere il proprio contenuto di vitaminico, soprattutto se poi l'abbiamo già tagliata. E anche quando lavoriamo le verdure, possibilmente le verdure a foglia, è sempre bene cercare di strappare le foglie piuttosto che tagliarle, perché in questo modo quando noi strappiamo la foglia, lo strappo prende così la direzione delle varie venature delle foglie, quindi non va a spezzare quelle che sono le membrane delle vitamine, delle cellule dove appunto sono contenute le varie vitamine. E non dovremo neanche tagliare le verdure in pezzi troppo piccoli, perché anche questo non farebbe altro che aumentare così la superficie dove il contenuto vitamine, sali, minerali potrebbero fuoriuscire così dalle cellule e quindi impoverire l'alimento. Nel limite il possibile, poi qualora noi facessimo il minestrone, allora è importante recuperare l'acqua di cottura, perché in tal modo quello che perdiamo in termini di vitamine e di sali per la fuoriuscita dalle cellule, ecco che riusciamo a recuperarla con l'acqua di cottura e quindi non impoveriamo così in maniera così importante, ecco, l'alimento.
Quindi insomma il minestrone fa sempre bene, poi per me, voglio dire, è sempre piacevole, io sono una fan di minestre, minestrone, zuppe, devo dire, quindi insomma se mettiamo tante vitamine che fanno parte delle verdure, insomma le disperdiamo un pochino meno.
Certo, infatti l'obiettivo è proprio quello di dire, cerchiamo di lavorarli con una certa attenzione, cercando poi di recuperare anche tutto quello che potrebbe andare disperso durante la cottura, quindi i minestroni sono appunto raccomandati. Certo è che andando verso l'estate non è certo il momento migliore, certo, per pensare ai minestroni. Per fortuna siamo circondati dalle verdure fresche e quindi abbiamo una maggiore opportunità, certo, di dire, introduciamo vitamine, perché le vitamine le troviamo prevalentemente negli alimenti freschi, ovviamente.
Certo, e quindi anche qui l'importanza anche di consumarle crude spesso le verdure, però insomma quando le cuociamo, perché alcune magari crude non sono buone, voglio dire, non so, penso alle melanzane o altre cose, insomma, sì, effettivamente, insomma, quindi dobbiamo cercare invece di cuocerla appunto nel miglior modo possibile.
Esattamente. Direi che la cottura degli alimenti, la cucina potremmo dire che è stata scoperta con la scoperta del fuoco, perché questo ci ha permesso di lavorare tutta una serie di cibi. Quindi l'uomo delle caverne probabilmente il fuoco lo usava non certo per fare la carne alla brace come la facciamo noi, ma perché la cottura dell'alimento, il calore, soprattutto toglie, denatura quelle tossine che sono presenti naturalmente nella stragrande maggioranza dei cibi di origine vegetale. Quindi la cottura permette di rendere anche gli alimenti, soprattutto vegetali, più digeribili, più aggredibili agli enzimi, perché sono fatti di fibre di cellulosa particolarmente resistenti. E poi con la cottura noi possiamo aggiungere anche gusto, varietà, aromi, quindi riusciamo a rendere così. Oggi vedete, la cucina ci permette di fare dei pasti veramente così ottimi sotto tanti punti di vista, non soltanto dal punto di vista nutrizionale ma soprattutto organolettico. Ormai quando si va a tavola si può apprezzare tutta una serie di caratteristiche che sono date in parte anche proprio dalla cottura dell'alimento.
Eh sì, oramai effettivamente poi ce ne sono un po' di tutti i tipi. Ma quali sono comunque le vitamine più fragili che noi disperdiamo più facilmente mentre cuociamo gli alimenti? Quelle più fragili,
allora,
per l'appunto.
Potremmo dividere le vitamine in tre categorie. Quelle più resistenti alla cottura, che sono le vitamine cosiddette liposolubili, la vitamina A, la vitamina E, la vitamina D, la vitamina K, che durante la cottura vengono così distrutte per un 30%, quindi abbiamo una perdita del 30% circa. Poi ci sono tutte le vitamine del gruppo B, la B1, la B2, la vitamina PP, che sono vitamine direi decisamente più fragili, perché durante la cottura ne perdiamo quasi un 60-70%, quindi una perdita direi piuttosto notevole. E purtroppo in testa alla graduatoria delle vitamine più fragili ci sono la vitamina C, che semplicemente anche a temperatura ambiente tende così a perdere la sua funzionalità, la sua efficacia. Mi ricordo, avevo letto, era stata fatta così una rilevazione, se vogliamo anche banale, però piuttosto didattica, dove era stato confrontato il contenuto di vitamina C in un arancio appena raccolto, preso dalla pianta, dosato immediatamente il contenuto di vitamina C e confrontato con la concentrazione di vitamina C nello stesso praticamente un frutto simile allevato cioè coltivato sulla stessa pianta, nelle stesse condizioni, stessa esposizione al sole, però che era rimasto con circa 3 mesi di permanenza nelle celle frigorifere, quindi con una conservazione,
corretta,
direi
sì, quella
conservazione,
che poi...
ebbene si era passati da una concentrazione di vitamina C che era inizialmente di circa 100 mg ad una riduzione che era arrivata ai 5 mg appena, quindi c'era una perdita pressoché totale della vitamina C. L'altra vitamina particolarmente fragile, che continuiamo a ribadire l'importanza, è l'acido folico.
Certo.
L'acido folico, sappiamo, è importantissimo, però purtroppo anche questo con la cottura viene denaturato praticamente per il 100%. Quindi la raccomandazione è di mangiare tutti i giorni possibilmente un po' di verdura verde, si chiama folico proprio perché si trova nelle verdure a foglia, e quindi mangiando della verdura fresca, verdura cruda, abbiamo la possibilità di introdurre questa benedetta vitamina, che in alternativa, ripeto, mangiando la verdura cotta come potrebbero essere gli spinaci piuttosto che le biete e quant'altro, ecco che purtroppo lì acido folico, nonostante le verdure a foglie, non introduciamo praticamente niente.
Certo, perché effettivamente insomma viene tutto disperso poi nell'acqua o nel vapore. Ma c'è differenza appunto tra cuocere le verdure nell'acqua o al vapore, ad esempio?
Ecco, questa fa parte di tutta una serie di indicazioni direi importanti, che la quantità d'acqua è importante che sia la minor quantità possibile, proprio perché l'acqua deve essere il minimo indispensabile. Noi sappiamo che i vegetali, appunto, in particolare chiusi nella pentola a pressione, oppure sappiamo che ci sono anche le vapori barriere ci permettono di cuocere gli alimenti in maniera più corretta, perché la trasmissione del calore tramite il vapore è molto più rapida e immediata. Quindi la cottura in acqua tende a depauperare maggiormente l'alimento delle sue caratteristiche. La cottura a vapore invece, soprattutto se poi l'ambiente è chiuso, quindi dove non c'è nemmeno luce e l'aria, che anche queste sono due condizioni che impoveriscono gli alimenti dei loro principi nutritivi, ecco che la cottura più è rapida con il vapore, che trasmette il calore in maniera più rapida ed efficace, e quindi cotture relativamente brevi. Magari, ecco, le patate potremmo cuocerle anche con la buccia.
Ah, ecco, effettivamente, perché c'è chi dice cuocerle con la buccia o no, ma che vantaggio c'è a cuocerle con la buccia?
Con la buccia, che la buccia forma proprio questo involucro esterno, questo scudo che impedisce la fuoriuscita delle vitamine dalle patate. Più spezzo le patate, chiaramente, tanto più espongo la patata all'azione, ripeto, dell'acqua, e quindi la buccia preserva meglio il contenuto in termini di vitamine e di sali delle patate.
Ah, ecco, vedi, perché effettivamente, insomma, ci sono tante scuole di pensiero, ma il motivo vero di fatto, insomma, è quello che resta dentro di più.
Esattamente, rimane dentro, incapsulato in questo involucro, che appunto ha questa funzione di tipo protettivo.
Benissimo, allora, insomma, abbiamo fatto una introduzione, come avete capito, nella nostra prima parte, poi insomma parleremo anche dei fritti, del microonde, i forni a vapore, le varie cotture sottovuoto, insomma ce n'è un po' per tutti i tipi, no?
Un po' di carne al fuoco.
Appunto, per tutti i cuochi e le cuoche all'ascolto. Ci ritroviamo tra poco, restate con noi. Buongiorno dottore, si riprende quindi il nostro appuntamento di oggi dedicato alla cottura degli alimenti insieme al dottor Michele Pizzinini, che è con noi nei nostri studi di Trento. Tra l'altro aveva chiamato prima una signora, Michele, chiedendo ma insomma di quali verdure state parlando in generale. Noi le verdure un po', insomma, soprattutto quelle che si cuociono, ma non solo, no?
Sì, certo, si parlava in genere di tutta la verdura, e si stava parlando in particolare delle verdure a foglia, che forse sono quelle più fragili, se vogliamo, durante la cottura, e quindi l'importanza delle verdure a foglia per mantenere vitamina C e acido folico in particolare. Però noi possiamo cuocere benissimo anche i pomodori, le patate, le melanzane, i peperoni, anzi per alcuni alimenti, come ad esempio i pomodori, sembra che la cottura migliori anche l'assorbimento del licopene, che è questo importante così antiossidante presente appunto nei pomodori. Quindi la cottura del pomodoro potrebbe favorire l'assorbimento di questo fondamentale antiossidante. Quindi parliamo in genere delle verdure, cioè di tutte le verdure, ecco.
Ecco, e poi insomma abbiamo parlato di cuocere le verdure in acqua, al vapore, ma insomma noi lo sappiamo, posso dire che tutte le cose fritte sono più buone, dottore. Quindi cosa possiamo fare? Si possono mangiare i fritti? C'è un modo per avere, insomma, modo di friggere qualcosa, di mangiare qualcosa di gustoso in maniera un po' più, tra virgolette, sana?
Ma se noi usiamo la frittura sistematicamente, friggiamo tutti i cibi, direi che non è proprio la cosa più, indubbiamente, certo, più salutare. Però saltuariamente, se usassimo la frittura con determinate attenzioni, si può usare tranquillamente. L'importante, ad esempio, è utilizzare l'olio giusto. L'olio extravergine di oliva sembrerà forse sprecato per una frittura, però è quello che per certi versi dà una maggior garanzia di stabilità, dove vengono liberati poche di queste sostanze che potrebbero essere dannose. L'alternativa all'olio extravergine di oliva potrebbe essere l'olio di arachide. Oggi ci sono in giro anche degli oli specifici per la frittura, dove questi grassi sono piuttosto lunghi, questi grassi vegetali piuttosto lunghi vengono lavorati, vengono spezzati e vengono, diciamo, stabilizzati, e quindi reggono meglio appunto la frittura. E l'importante poi è immergere i cibi che vogliamo friggere nell'olio decisamente caldo, perché in questo modo l'immersione crea questa forma, questa crosticina all'esterno, che impedisce poi all'olio di penetrare dentro all'interno dell'alimento. Tant'è vero che se noi riusciamo appunto a friggere l'alimento con queste attenzioni, abbiamo un assorbimento massimo che è dell'ordine del 10-15% dei grassi, quindi rimane un apporto decisamente molto più limitato rispetto a quelli che erano le le fritture di anni addietro, soprattutto le fritture industriali, che potevano arrivare ad avere anche un 40% di grassi nelle fritture. E è importante poi, se vogliamo avere un ridotto apporto di grassi, sgocciolare bene l'alimento, magari poi passarlo anche nelle carte assorbenti, in modo da fare una piccola pressione e da consentire l'asportazione di quell'olio, se vogliamo in eccesso, rimanga quel minimo proprio all'esterno dell'alimento. Un'altra importante attenzione nella frittura è quello di non usare l'olio più di due volte, perché l'olio tende appunto con l'aumento delle temperature ad alterarsi, soprattutto a carico dei grassi poliinsaturi, quindi non vanno bene gli oli di semi in genere, che sono molto ricchi di grassi poliinsaturi, e quindi questi sono più stabili e quindi più facilmente producono questi radicali liberi, queste sostanze poi che potrebbero essere dannose. Oggi con le nuove friggitrici, che ci permettono di mantenere la temperatura attorno ai 170 gradi, direi che tutto sommato non posso dire che siano degli alimenti salutari, però che
ogni
si
tanto,
può fare
dai.
Esattamente, ogni tanto ci possiamo concedere anche una frittura.
A proposito poi di friggitrici, visto che ne ha parlato, adesso fanno tanta pubblicità sulle friggitrici ad aria, che sembrano, come dire, la soluzione a questi problemi, perché di fatto, da quanto ho capito, l'olio non si usa proprio.
Ma allora, l'olio viene usato in quantità decisamente minime. Esattamente. Direi che, confrontando l'utilizzo dell'olio con una friggitrice normale o una ad aria, si usa una quantità d'olio che è 50 volte minore, cioè basta un cucchiaio d'olio, perché praticamente queste friggitrici utilizzano questi vortici di bollenti proprio di dentro all'interno del cestello della friggitrice, questi vortici di aria che consentono di mantenere innanzitutto una cottura molto più omogenea, veloce, rapida, e che copre questo involucro esterno con quantità minime di olio, quindi si abbatte, ripeto, la concentrazione a livelli veramente minimi, modesti, quindi abbiamo dei cibi che sono a basso contenuto di grassi e quindi indirettamente abbiamo un notevole risparmio anche di calorie, che potrebbero essere utili anche magari per persone che sono, diciamo, a dieta, dove devono stare attenti anche alle calorie, quindi un uso occasionale anche per certe, diciamo, occasioni dove possiamo così, diciamo, trasgredire
un pochino, perché sì, giustamente dai, bisogna anche un po' ogni
direi
tanto
che
concedersi,
è indispensabile,
qualcosa
è doveroso.
Beh, insomma, quindi potrebbe essere una buona alternativa. E poi c'è un altro elettrodomestico che di solito nelle nostre case non manca, io devo dire, non è che so proprio cucinare con il forno a microonde, lo uso più che altro per scongelare o magari riscaldare qualche alimento, ma in realtà chi è brava ad utilizzarlo, insomma, vedo che ha anche dei buoni risultati. Fa bene, fa male, qui ci sono un sacco di cose, no? Che vengono dette.
Allora, i forni a microonde, direi che negli Stati Uniti sono presenti ormai da 50 anni nelle case, e nonostante siano stati incriminati in lungo e in largo, però effettivamente, se noi facciamo un uso del microonde con un po' di attenzione, questi vengono tutti quanti schermati, e non ci mettiamo a 10 centimetri dallo sportello a guardare che cosa succede, grandi rischi, certo, noi non ne corriamo fondamentalmente. Quindi il forno microonde direi che è vantaggioso per una serie di aspetti. Intanto la rapidità che il calore viene trasmesso, sappiamo che bastano proprio quei 20, 30, 50 secondi per riscaldare l'alimento. Poi ci sono delle varie cotture dove c'è anche la combinazione con un forno, diciamo, convenzionale assieme al microonde, in modo da permettere anche una maggior palatabilità dell'alimento trattato. C'è anche un deciso risparmio energetico, questo permette, oltre che risparmiare energia, però anche permette di mantenere anche le proprietà nutrizionali degli alimenti e il gusto del cibo. La caratteristica del forno microonde è che appunto vengono usate queste queste onde elettromagnetiche che scaldano l'alimento dall'interno e poi si espande verso l'esterno. Tant'è vero che molte volte gli alimenti cotti con il forno a microonde presentano l'esterno molto, diciamo, tiepido, mentre all'interno diventa quasi bollente, proprio perché l'azione è quella di riscaldare, di stimolare l'attività delle cellule, delle molecole di acqua che aumentano la loro velocità, e quindi in questo modo noi abbiamo l'aumento della temperatura lavorando essenzialmente sull'acqua contenuta negli alimenti. Quindi direi che per un uso così come facciamo quotidianamente potrebbe essere indubbiamente così, non è pericoloso, purtroppo non rosola, non arrostisce, rovina, ci fa perdere quello anche l'aspetto estetico, se certo, vogliamo, dell'alimento. Però da un punto di vista nutrizionale direi che possiamo sdoganarlo tranquillamente.
Oh, bene, perché effettivamente a volte per praticità, insomma, si utilizza, e quindi almeno abbiamo un po' sgombrato il campo su queste cose. E poi, a proposito di elettrodomestici, ci sono anche i famosi forni a vapore adesso, no? Che sono anche quelli tanto pubblicizzati e penso diano anche tanto vantaggio in più, no?
Sì,
per certe cotture.
Sì, sì, soprattutto nella ristorazione, così nei ristoranti, il forno a vapore è molto utilizzato proprio perché appunto la cottura a vapore, il vapore trasmette il calore all'alimento in maniera molto molto più rapida, quindi riduce drasticamente i tempi di cottura, e questi forni così vengono utilizzati anche perché permettono di avere su vari ripiani la possibilità di cuocere alimenti diversi. Magari sul ripiano più basso prepariamo la torta, sopra ci mettiamo il pesce, eccetera, cioè anche alimenti con caratteristiche e necessità diversi possono essere cotti contemporaneamente, quindi riducono i tempi di cottura, si parla quasi del 50-70%, quindi con un notevole risparmio energetico, e questo permette anche, se vogliamo, altre modalità di lavorazione dei cibi. Poi vengono in genere passati e rifiniti con le lavorazioni più classiche, vengono rosolati, viene completata la presentazione dell'alimento, però la cottura a vapore indubbiamente è una delle tecniche, forse stanno così diffondendosi sempre di più anche a livello proprio domestico. È un costo ancora abbastanza consistente, sì, sì. Però in prospettiva direi che è forse la cottura che dà maggiori garanzie sia in termini qualitativi che in termini di risparmio proprio energetico.
E quindi insomma piano piano magari entreremo anche noi nell'ordine delle idee che quando cambieremo il nostro forno effettivamente potremo sceglierlo anche con queste caratteristiche.
Sì, perché poi si presta alla cottura sia della verdura, dei pesci, possiamo lavorare carni, pollami, il famoso riso al cotto al vapore, cioè ci sono anche, abbiamo la possibilità di cuocere il pane, le torte, le focacce. Chiaramente poi il pane cotto al vapore deve essere così completata la cottura con questa possibilità di formare questo involucro esterno più croccante.
La famosa crosta del pane che è tanto buona.
Deve essere completata la cottura, se vogliamo.
Assolutamente. E poi complice forse anche un po' tutte le trasmissioni televisive che parlano di cucina e quant'altro, abbiamo iniziato a vedere le varie cotture sottovuoto, le cotture a basse temperature. Queste, cioè, anche in un uso domestico, diciamo, possono avere il loro perché, cioè hanno dei vantaggi?
Allora, la cottura a bassa temperatura, ad esempio anch'io sono alcuni anni che ho a casa uno slow cooker cosiddetto, dove praticamente questo è un contenitore di metallo dove all'interno circola dell'olio che viene mantenuto a una temperatura costante, dove noi mettiamo poi il nostro recipiente e impostiamo la temperatura e viene mantenuta costantemente magari per delle ore, 2, 3, 4, 5 ore. Quindi questa temperatura cioè questa cottura a bassa temperatura, protratta per un lungo periodo maggiore, si presta soprattutto per delle lavorazioni come potrebbero essere gli stufati, gli arrosti, eccetera. Ho fatto anche ultimamente, per dire, abbiamo messo i crauti con la salsiccia, il carré, eccetera, impostato sulle 4 ore, e fa tutto da solo in pratica.
Oh, che bello!
E quindi, no, effettivamente uno si dimentica, mette tutto nella pentola, e poi la cottura a bassa temperatura permette di mantenere, adesso stiamo parlando di crauti, quindi non dovremmo neanche parlarne.
Vabbè, ma dai, il pranzo della domenica, quando è freddo,
infatti,
una volta ogni tanto.
Esattamente, in quelle occasioni, però ecco, permette di mantenere ancora una volta le basse temperature, una maggior conservazione dei principi nutritivi, che siamo sempre là. Quindi l'obiettivo della lavorazione, oltre che il gusto e la palatabilità, deve essere proprio quella di mantenere inalterate il più possibile le caratteristiche dell'alimento.
E questo vale anche per le famose cotture in sottovuoto?
Questo vale anche per le cotture a sottovuoto, che però devono essere praticate, possono essere praticate a livello casalingo, perché il problema della cottura in sottovuoto è che noi dobbiamo avere una macchina che estragga completamente l'aria cioè dobbiamo usare dei sacchetti particolari che possono essere adatti alla cottura, e vengono estratte appunto in queste buste, viene estratta l'aria, si arriva fino ad un vuoto che è del 99,99% e viene immesso poi nel liquido oppure nel forno a vapore, e questo con una temperatura costante permette il mantenimento di tutte le caratteristiche organolettiche dell'alimento all'interno, e quindi c'è una perdita praticamente nulla. Anche in questo caso poi, una volta che noi abbiamo cotto l'alimento, che non ha la possibilità di avere quelle caratteristiche proprio anche visive, con questa doratura all'esterno eccetera, deve essere completata la cottura magari in un tegame, però ben mantenuto praticamente da un punto di vista nutrizionale l'alimento del tutto inalterato. E quindi anche questo è una di quelle cotture che stanno avendo sempre più così successo, proprio per anche così, anche proprio perché mantiene una maggior concentrazione di gusto, cioè nella cottura sottovuoto non scappa niente, non scappa niente, quindi viene tutto mantenuto dentro all'interno, tutti gli aromi, quindi possiamo anche prelavorarli, quindi l'alimento assume una maggior qualità proprio anche da un punto di vista organolettico. L'alimento, diciamo, il lavoro è tendenzialmente decisamente migliore.
Oh, bene. L'ultima domanda, così esauriamo anche tutti gli argomenti di oggi, appunto, la cottura influenza anche la digeribilità degli alimenti, chiaramente, perché probabilmente un fritto sarà meno digeribile, magari una cottura come quella che abbiamo detto adesso, anche sottovuoto, un po' meno.
Certo, allora come regola generale vale che una esposizione al calore breve rende l'alimento più digeribile rispetto al fatto di mangiare un alimento invece crudo, e dall'altra parte le cotture prolungate favoriscono una maggior permanenza a livello dello stomaco. Cioè prendiamo l'esempio dell'uovo. L'uovo alla coque, che viene cotto per appena un paio di minuti, ecco che rimane, diventa più digeribile perché le proteine vengono esposte maggiormente all'azione dei succhi gastrici. L'uovo alla coque è più digeribile dell'uovo crudo, e allo stesso modo l'uovo crudo è più digeribile dell'uovo sodo. Mm-mm. L'uovo sodo praticamente permette l'agglutinazione delle proteine, cioè è come se le proteine, invece che essere esposte all'azione dei succhi gastrici, si avviluppassero tra di loro, quindi sono più difficili da districare. In questo senso anche la pasta cotta al dente, quindi il punto punto di cottura ottimale, è decisamente più digeribile che non la pasta scotta. La bistecca è più digeribile che non il brasato. Cioè la cottura breve favorisce la digestione, le cotture prolungate invece complicano, se vogliamo, un po' la digestione, soprattutto a livello di stomaco, dove gli enzimi fanno fatica a penetrare in questi ammassi, in questi involucri dell'alimento, delle proteine in particolare.
Benissimo, allora anche oggi faremo tesoro dei consigli del dottor Michele Pizzinini. Chiudiamo qui questa nostra puntata, vi aspettiamo la prossima settimana per chiudere anche questa stagione insieme. Grazie al dottore, quindi alla
Grazie
prossima.
Grazie a voi, alla prossima settimana.
Buongiorno dottore, consigli utili per tutti sulla nostra salute, sulla nostra alimentazione e non solo, a cura del dottor Michele Pizzinini su NBC Rete Regione, la radio delle Alpi, e NBC TV, canale 659 del digitale terrestre. Buongiorno, dottore!